Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba.
28 dicembre. Il mio braccio è molto peggiorato a causa dello sforzo fatto ieri per salire nella rete del compartimento. Il collalto mi ha portato stamani da quel suo amico che fa le cure elettriche e che si chiama il professor Perussi, il quale, dopo avermi visitato, mi ha detto: «Ci vorrà una decina di giorni, e anche più». «Meglio», ho detto io. «O che hai piacere a star male?» ha esclamato il professore sorpreso. «No, ma mi piace tanto di stare a Roma. E poi a far la cura elettrica con tutte quelle macchine deve essere molto divertente». Il professor Perussi ha incominciato subito a farmi il massaggio elettrico, applicandomi la corrente con una macchina molto complicata che mi faceva come un gran formicolio in tutto il braccio, mentre io ridevo a più non posso. «Questa», ho detto, «è la macchina per fare il solletico. Ci vorrebbe per il signor Tirinnanzi, che dopo l'affare del segnale d'allarme è diventato così serio».
«Vergognati», ha detto il collalto,
ma l'ha detto ridendo. Mia sorella Luisa mi ha fatto grandi raccomandazioni di star buono e quieto in questi giorni che rimarrò presso di lei, perché prima di tutto la sora Matilde, che è sua cognata, ossia la sorella di Collalto, è una ragazza invecchiata ed è molto ordinata nelle sue cose e anche un po' meticolosa. E poi perché il dottor Collalto è specialista per le malattie del naso, della gola e degli orecchi, come scritto nel cartellino sull'uscio di casa, e dà le consultazioni tutti i giorni. Motivo per cui non bisogna far rumore a causa dei clienti che vengono a farsi visitare. «Del resto», ha detto, «tu andrai molto fuori, a veder Roma, e ti accompagnerà il cavalier Metello, che la conosce sasso per sasso». 29 dicembre. Ieri sono stato a girare col cavalier Metello, che è un signore amico di Collalto, molto istruito, e che sa la storia di ogni monumento dall'A alla Z. Mi ha portato a vedere il Colosseo, che anticamente era un anfiteatro dove facevano i combattimenti degli schiavi con le bestie feroci. E le matrone si divertivano a veder mangiare i cristiani vivi. Com'è bella Roma per uno che abbia la passione per la storia, e che grande varietà di paste al caffè Aragno, dove sono stato ieri sera con mia sorella. Stamani andiamo con lei a fare una passeggiata a Ponte Molle. Torno ora da Ponte Molle, dove sono stato in tramvai con Luisa. Le ho domandato perché si chiama Ponte Molle, ma lei non lo sapeva. E allora ci siamo rivolti a un uomo di lì, il quale ha detto:
«Si chiama Ponte Molle perché è sul Tevere che è sempre molle, ossia bagnato a questo modo. E non è come tanti altri fiumi che appena vi è l'estate si asciugano subito».
Quando ho detto questa cosa al cavalier Metello, che è venuto poco fa per fissare la passeggiata di domani, si è messo a ridere a crepapelle e poi, ritornato serio, ha detto:
«Questo ponte si chiamava anticamente Morbius e anche Mulvius, e v'è pure che lo chiamava Milvius. Ma il nome che ha ora è forse una corruzione dell'antica denominazione Morbius, nome che deriva probabilmente dal colle che gli sovrasta di faccia, sebbene molti si ostinino nella denominazione Milvius, facendola derivare da Emilius, ossia da Emilio Scauro, che si crede sia stato il costruttore del ponte, mentre dall'altra parte è provato che lo stesso ponte esisteva un secolo prima che nascesse Emilio Scauro, tant'è vero che Tito Livio dichiara che quando il popolo di Roma andò incontro ai messi che portava la notizia della vittoria contro Asdrubale, traversarono proprio quel ponte».
Il cavalier Metello è molto istruito, e certo pochi possono vantarsi di sapere la storia romana come la sa lui, ma in quanto a me, dico la verità, mi persuadeva più la spiegazione che mi ha dato stamani quell'uomo che tutti i Milvius e Molvius e Mulvius del cavalier Metello.
30 dicembre. Oggi, mentre eravamo a colazione, Pietro, il cameriere, è venuto a dire al collalto:
«Professore, c'è la Marchesa Sterzi che desidera parlar con lei per quella cura che le disse ieri l'altro».
Il collalto, che aveva molto appetito, ha incominciato a sbuffare dicendo:
«Proprio in questo momento, dille che aspetti, e intanto tu vada al farmacista e fatti spedir questa ricetta subito».
E mentre il cameriere se ne andava, ha aggiunto:
«Questa vecchia civetta che parla col naso come un oboe si è messa in testa che io possa farla guarire. Però è una buona cliente e va trattata bene».
Dopo questo discorso mi è venuta naturalmente una voglia pazza di vedere questa signora. e poco dopo con una scusa mi sono alzato da tavola e sono andato nella sala d'aspetto, dove infatti ho trovato una signora buffa con una bella mantella di pelliccia e che appena mi ha visto mi ha detto:
«Oh, bel ragazzino, che fai?»
Io lì per lì non ho saputo resistere alla tentazione di rifarle il verso e ho risposto discorrendo col naso:
«Io sto bene, e lei?»
Nel sentir discorrere col naso si è turbata. Poi mi ha guardato e vedendo che stavo serio serio mi ha detto:
«Ah, forse anche tu hai la mia malattia!»
E io parlando nel naso più che mai:
«Sì, signora!»
«Forse», ha seguitato la marchesa,
«fai anche tu la cura del professor Collalto!»
E io da capo:
«Sì, signora!»
Allora mi ha abbracciato e baciato e poi ha detto:
«Il professor Collalto è molto bravo, è uno specialista e vedrai ci guarirà tutti e due!»
E io sempre discorrendo col naso:
«Sì, signora! Sì, signora!»
In quel momento è entrato il Collalto, che sentendomi discorrere a quel modo è diventato pallido come questa carta e voleva certo dirmi qualcosa, ma la signora non gliene ha dato il tempo perché ha detto subito:
«Ecco qui un mio compagno di sventura, è vero professore? Anche lui mi ha detto si è malato come me e viene da lei a chiederle la guarigione».
Il Collalto mi ha dato un'occhiata che pareva volesse fulminarmi, ma per non pregiudicare la situazione ha detto in fretta:
Già, vedremo, vedremo, sicuro. Intanto, ecco, signora Marchesa, prenda questa boccetta e faccia delle inalazioni mattina e sera, versando poche gocce del contenuto in una catinella d'acqua bollente».
Io sono uscito dalla sala e son corso da mia sorella, dove poco dopo mi ha raggiunto il Collalto che mi ha detto con la voce che gli tremava dalla rabbia:
«Vada bene, Giannino, se tu ardisci un'altra volta di entrare nella sala d'aspetto e di parlare con i clienti, io ti strozzo, hai capito? Ti strozzo in parola d'onore, ricordatelo!»
Come sono interessati gli uomini, e specialmente i dottori specialisti in malattie del naso e della gola.
Per paura di perdere la clientela, strozzerebbero anche le persone di famiglia, e persino i poveri ragazzi innocenti.
31 dicembre.
Com'è uggioso quel cavalier Metello! Anche oggi mi ha portato a vedere Roma,
e questo mi fa piacere.
Ma lui ci mette tante spiegazioni che è una cosa insopportabile. Per esempio, dinanzi all'arco di Settimio Severo si è messo a dire:
«Questo splendido arco trionfale eretto dal Senato l'anno 205 dell'era cristiana, in onore di Settimio Severo e dei suoi figli Caracalla e Geta, ha sulle due facce un'iscrizione nella quale è detto come in seguito alle vittorie riportate sui parti, sugli arabi, sugli adiabeni».
Alla fine del discorso quest'arco di Settimio Severo mi pareva d'averlo tutto sullo stomaco. E la mia bocca era diventata un arco trionfale più grande di tutti gli archi trionfali di Roma messi insieme.
La sora Matilde, cioè la sorella di Collalto, è molto brutta e molto uggiosa e non fa che sospirare e discorrere col gatto e col canarino. Però con me va molto d'accordo. E anche oggi mi ha detto che in fondo sono un buon figliolo. Mi domanda sempre com'era Luisa da ragazza. E che cosa faceva e diceva?
E io le ho raccontato la storia delle fotografie che trovai in camera sua prima che pigliasse marito
e della burletta che feci distribuendole ai rispettivi originali. E poi le ho detto anche di quando le trovai nel cassetto della toeletta un vasetto di pomata rossa con la quale mi tinsi le gote. E lei si arrabbiò tanto e mi dette perfino uno schiaffo perché c'era presente la sua amica Bice Rossi, che era una ragazza pettegola, e non le sarebbe parso il vero d'andare a dire che mia sorella si fingeva. Bisognava vedere come si divertiva la sora Matilde a sentirmi descrivere queste cose. E basti dire che da ultimo mi ha regalato 5 gianduiotti e 2 caramelle di limone. E bisogna proprio dire che mi vuol bene,
perché a quel che dice Luisa è più golosa lei di dolci che 10 ragazzi. E se li mangia tutti per sé.
Se li tiene tutti chiusi nell'armadio e ce n'ha di tutte le qualità.
Ma se mi riesce un di questi giorni di metterci le mani, può dire addio alle sue provviste.
Ora, caro giornalino, ti lascio, perché domani è il primo dell'anno e devo scrivere una lettera ai miei genitori per chiedere perdono delle mie mancanze di quest'anno e promettere per l'anno nuovo d'essere buono, studioso e ubbidiente.
2 gennaio.
Eccoci nell'anno nuovo.
Che pranzo ieri! Quanti dolci e liquori e rosoli e pasticcini di tutti i colori e di tutti i sapori! Che bella cosa il Capodanno! E che peccato che venga così di rado! Se comandassi io vorrei fare una legge perché il primo dell'anno capitasse almeno un paio di volte al mese.
Ci starebbe anche la suora Matilde,
la quale ieri mangiò tanti biscottini che stamani ha dovuto pigliare l'acqua di Janos.
3 gennaio.
Ieri ne ho fatto una grossa, ma però ci sono stato spinto. E se si andasse in tribunale, credo che i giudici mi darebbero le circostanze attenuanti, perché era un pezzo che il signor Marchese mi provocava senza nessuna ragione. Questo signor Marchese è un vecchio Ganimede, tutto ritinto, che viene dal professor Perussi, dove anche lui fa una cura elettrica, ma tutta diversa dalla mia, perché lui fa i bagni di luce, mentre io fo il massaggio, o per dir meglio, lo facevo, perché dopo questo fatto non lo fo più. Pare che a questo tale il professor Perussi avesse raccontato il fatto dell'automobile che fu la causa che io mi ruppi il braccio, perché ogni volta che ci incontravamo su nel gabinetto di consultazione mi diceva
«Giovanotto, quando andiamo a fare una corsa in automobile?»
E questo me lo diceva con un risolino così maligno che non so come abbia fatto a non rispondergli male. Io mi domando, chi gli dava il diritto a questo corvo spellacchiato, che non so nemmeno come si chiama, di mettere in ridicolo la mia disgrazia? E se io non avevo tutte le ragioni di averlo preso in uggia e di accarezzare l'idea di fargli qualche tiro che gli servisse di lezione? E il tiro gliel'ho fatto ieri, ed è riuscito anche peggio di come l'avevo architettato io. Bisogna sapere prima di tutto che il bagno di luce che fa il signor Marchese consiste in una specie di cassa piuttosto grande, dentro la quale il malato si mette a sedere su un apposito sedile e ci rimane chiuso dentro con tutta la persona, meno la testa, che sporge fuori da un'apertura rotonda nella parete superiore. Dentro questa cassa vi sono moltissime lampade rosse di luce elettrica che rimane accesa e nella quale dicono che il malato fa il bagno, mentre invece non si bagna per niente e resta asciutto come quando ci è entrato, se non di più. Io dunque avevo visto un paio di volte il signor Marchese entrare in codesto cassettone, che è in una stanza molto distante da quella dove io mi facevo il massaggio, e rimanervi un'ora, trascorsa la quale l'inserviente andava ad aprire la cassa e a levarlo di dentro. E lì, in quella stanza, ieri si è svolta la mia feroce, ma giusta vendetta. Avevo portato con me una cipolla che avevo trovato in cucina a casa di mia sorella, e dopo fatto il massaggio, invece di andar via, sgattaiolai nella stanza del bagno di luce dove si era recato poco prima il signor Marchese. Egli era là, infatti, ed era così buffa quella sua testa tutta ritinta, sporgente fuori da quel cassone, che non potei fare a meno di ridere. Egli mi guardò meravigliato e poi, col suo solito risolino canzonatorio, mi disse:
«Che venite a fare qui? Perché non andate a fare una bella passeggiata in automobile? Oggi che è una bella giornata!»
Io non ne potevo più dalla rabbia. Tirai fuori la cipolla e gliela stropicciai forte, forte sotto il naso e tutto intorno alla bocca. Ed era buffo il sentirlo agitar gambe e braccia dentro il cassone dove era chiuso, senza poter difendersi in nessuna maniera, e vederlo fare con la faccia le più ridicole smorfie, cercando di gridare, ma inutilmente, perché l'odore acutissimo della cipolla quasi lo soffocava. «Ed ora», gli dissi, «se permette, vado a fare una giratina in automobile», e me ne venni via, richiudendo la porta della stanza. Stamani ho saputo che, passata l'ora del bagno, gli inservienti andarono per levarlo dal cassone, e vedendolo col viso rosso e tutto in lacrime, chiamarono d'urgenza il professor Perussi, che esclamò subito:
«Ma questa è una crisi nervosa! Presto, presto, fategli una doccia!»
E il signor Marchese fu innaffiato ben bene, malgrado le sue proteste e le sue grida, le quali non facevano che confermar sempre più il professore nella sua opinione che si trattasse di una terribile sovraeccitazione nervosa. Inutile dire che il professor Perussi si è affrettato a informare dell'accaduto il suo amico e mio cognato Collalto, pregandolo di non mandarmi più a far la cura elettrica. Ed è inutile aggiungere che il Collalto me ne ha dette di tutti i colori, terminando con queste parole:
«Bravo davvero! Gian Burrasca non poteva incominciar l'anno meglio di così. Ma in quanto a proseguirlo, caro mio,
lo proseguirai a casa tua, perché io ne ho abbastanza.
4 gennaio. Stamani con l'alto aveva scritto al mio babbo una lettera col pepe e col sale, come ha detto lui, informandolo di tutte le mie birbanterie, sono sempre parole sue, e pregandolo di venirmi subito a riprendere. Ma poi la lettera non è stata più impostata, e anzi mio cognato ha smesso il broncio e mi ha detto sorridendo:
«Via, per questa volta ci passeremo sopra, anche per non dare un dispiacere ai tuoi genitori. Ma vada bene, la lettera rimane qui nel cassetto del mio scrittoio, e alla prima che mi fai ancora, io l'aggiungo alle altre e le spedisco tutte insieme a tuo padre. Regolati!»
Il curioso è che questo cambiamento di scena è avvenuto in seguito a un'altra mia birbanteria, per come dice Collalto, ma che pare abbia fatto molto piacere a mio cognato. Ed ecco come sta il fatto. Oggi, alla solita ora, cioè quando si era a colazione, è venuta la Marchesa Sterzi, quella che fa la cura per non parlare più col naso. Io allora ho pensato che, giacché il Collalto aveva scritto al babbo, allora credevo che avesse già impostato la lettera, potevo pigliarmi qualche altro divertimento senza pregiudicare di più la mia situazione. E colto il momento propizio, sono andato di corsa nella sala delle consultazioni. La Marchesa stava seduta in una poltrona, voltando le spalle verso la porta per la quale ero entrato io. Mi sono avvicinato piano piano alla poltrona, e quando le sono stato proprio dietro, mi son chinato perché non mi vedesse e ho gridato: «Marameo!» La Marchesa ha fatto un salto sulla poltrona e, quando mi ha visto accoccolato sul tappeto, ha esclamato:
«Chi è là?» «Il gatto mammone, mmm!»
Ho risposto inarcando la schiena, puntandomi sulle mani e sui piedi e sbuffando come fanno i gatti. Mi aspettavo che la Marchesa Sterzi si risentisse per questo mio scherzo, ma invece ella mi ha guardato un poco con ammirazione e poi si è chinata su di me, mi ha rialzato, mi ha abbracciato, mi ha accarezzato e ha cominciato a dire, con voce tremante per la commozione:
oh caro, che gioia, che grande gioia mi hai recata, ragazzo mio! Oh, che grata sorpresa! Parla, parla ancora! Ripeti ancora quella magica parola che ti dà la pace dell'anima e suona al mio orecchio come una dolce promessa, il più gradito augurio che io possa mai desiderare!»
Io, senza farmi pregare, ho ripetuto: «Marameo!» E la Marchesa a raddoppiare le carezze e gli abbracci, mentre io, per farle piacere, seguitavo a ripetere: «Marameo! Marameo!» Finalmente ho capito il motivo di tanta allegrezza. La Marchesa, sentendo che non discorrevo più col naso, come la prima volta che mi aveva incontrato, mi credeva guarito e non finiva di domandarmi:
«E quanto tempo è durata la cura? E quando hai cominciato a sentire il miglioramento? E quante inalazioni facevi al giorno? E quanti sciacqui?»
Io da principio le rispondevo quel che mi veniva alla bocca, ma poi, siccome cominciavo a seccarmi, l'ho piantata lì, e soltanto quando sono stato sulla porta le ho ripetuto, sempre per farle piacere:
«Marameo!»
Ma proprio in quel momento stava per entrare il dottor Collalto, il quale, avendo sentito quella parola, mi ha allungato una pedata nel corridoio che sono riuscito a scansare per miracolo, e ha borbottato fremendo:
«Canaglia, ti avevo proibito di venire qui!»
Poi è entrato nella sala di consultazione, e io, ritornando indietro per il corridoio, con l'intenzione di andare in camera mia e chiudermici dentro, a scanso di altre pedate, ho sentito che diceva alla Marchesa Sterzi:
«Perdonerà, signora Marchesa, se quel ragazzaccio maleducato...»
Ma la Marchesa lo ha interrotto subito:
«Che dice mai, caro professore? Anzi, dopo immaginare quanto confortante sia stato per me il poter constatare i miracolosi effetti della sua cura. A quel ragazzo è guarito in pochi giorni!»
Qui c'è stata una pausa, e poi ho sentito il Collalto che diceva:
già, infatti è guarito presto, sa, un ragazzo, ma spero col tempo di guarire anche lei.»
Non ho voluto sentir altro, e invece di andarmi a chiudere in camera sono andato da mia sorella, che ho trovato nel suo salottino da lavoro, e alla quale ho raccontato tutta la scena. Che risate abbiamo fatto insieme! E così, mentre si rideva a crepapelle, ci ha sorpresi il Collalto, che ha riso anche lui, e non ha spedito più la lettera al babbo. «Giannino», ha detto mia sorella, «ha promesso di essere buono,
non è vero?»
«Sì», ho risposto, «e non dirò più bugie.
nemmeno alla marchesa Sterzi.
Ah, ha esclamato mio cognato, badiamo bene che tu non abbia a incontrarti più con lei, altrimenti c'è il caso che il bene vada a finire in male.
Piero Baldini ha letto Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.